segretario dell'appello, dovremmo prendere la parola.
Buonasera, Angelo Bosani, Sergio Maestroni, Elisa Barbieri, Della Cislani, Gianluca Mirra, Roberta Borghi, Roberto Gadda, Luca Cattaneo, Giovanna Scalzo, Luca Sala, Marco Soldi, Noemi Peviani, Francesca Albini. 11 presenti.
Allora, come ovvio sarà un consiglio comunale un po' strano, però era necessario farlo per l'approvazione del bilancio ed è normativamente corretto farlo per quello che ci ha comunicato la prefettura. Però è un consiglio comunale a porte chiuse, è registrato come al solito con l'audio, questa volta è registrato anche col video che verrà messo in differita. Poi se riusciamo per le prossime volte arriveremo addirittura alla diretta, però questa sera non ce la facevamo. Faccio una premessa, poi la non la faccio al primo punto, la faccio adesso. Ovviamente cercheremo di contenere il più possibile i tempi del Consiglio Comunale, a nessuno sarà sottratto il diritto di esprimersi, però ho detto agli assessori che la presentazione del bilancio non verrà ripetuta rispetto alla presentazione l'altra volta, perché è un po' assurdo che rifacciamo le presentazioni davanti a un'aula vuota, voi l'avete vista tutti, per cui passeremo direttamente alle discussioni, quelle più sul pezzo. Comunicazioni. Allora, prima di tutto naturalmente un aggiornamento sull'emergenza sanitaria in corso. Mi sembra doveroso iniziare questa seduta informando il Consiglio Comunale di alcuni degli elementi di carattere locale riferiti all'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia di coronavirus Covid-19 che stiamo vivendo. Il Comune ha costituito il centro operativo comunale in continuo contatto sia con la TS che con la Prefettura, con le altre amministrazioni comunali del Rodense, con le forze dell'ordine. Noi come impostazione ci atteniamo scrupolosamente alle disposizioni degli enti superiori e in carenza di queste ci coordiniamo con i sindaci degli altri comuni vicini in modo da compiere scelte coerenti e condivise il più possibile. Comunichiamo disposizioni ed elementi utili solo quando ne siamo certi e solo quando questi hanno assunto valore legale o sostanziale, non inseguiamo lo scoop o il gossip. Devo dire che mai come in questo momento si dimostra indispensabile avere un personale politico qualificato non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista morale e caratteriale. Durante questa crisi dei miei colleghi e i miei colleghi sindaci stanno esprimendo doti straordinarie che certamente nessuno di noi si aspettava di dover utilizzare e che forse nemmeno sospettava di possedere. Allo stesso modo la struttura comunale sta reggendo l'urto di una situazione di stress mai vissuta prima e quindi io ringrazio i nostri dipendenti per l'impegno e la professionalità che stanno dimostrando a tutti i cittadini di Prignana. Abbiamo o stiamo attivando le reti di supporto alle persone che sono o saranno in quarantena, volontaria e obbligatoria. Abbiamo stimolato la collaborazione delle associazioni, dei volontari e dei commercianti. Sono molto soddisfatto e orgoglioso sia perché ci sono state numerose proposte spontanee da parte di cittadini singoli che offrono il loro aiuto, sia perché le associazioni hanno dato numerose disponibilità, specialmente da parte di molti giovani, in particolare ad esempio del gruppo dell'impronta. In un momento come questo l'unità della nostra comunità e la solidarietà reciproca sono sicuramente di fondamentale importanza. Alla data odierna i casi accertati nel nostro territorio sono solo due. E di entrambi i casi mi sono, dopo aver ricevuto i nominativi da TS, ho raccolto notizie abbastanza confortanti su entrambi i casi. In altri casi, questo lo aggiungo, ci sono numerose persone che sono in quarantena volontaria oppure imposta per scelta perché pensano o ritengono di essere entrati in contatto con qualcuno che poteva essere a rischio. Noi tutti siamo rappresentanti dell'istituzione locale, siamo stati eletti dalla comunità pregnanese. Credo quindi che noi più di altri abbiamo la responsabilità di agire secondo le indicazioni ricevute dal governo nazionale e dagli enti superiori, contribuendo a diffondere queste indicazioni tra la popolazione, a farle comprendere e a farle rispettare. L'invito che faccio a voi e in generale a tutti i cittadini è innanzitutto informarvi correttamente. Fatelo quindi usando solo fonti attendibili e ufficiali. Diffondete i comunicati degli enti pubblici e delle istituzioni. Evitate o contrastate la diffusione di informazioni false, incoerenti o prive di fonti certe. In questi giorni ne abbiamo lette e viste davvero tantissime che hanno alimentato solo ansia e disinformazione. Il secondo invito, a cui chiudo, è a farvi guidare dalla ragione e non dall'emotività, aiutando tutti i cittadini a fare lo stesso. I pregnanesi ci hanno scelti per guidare questa istituzione ed è quindi un nostro preciso dovere in questo momento di crisi essere per loro un riferimento affidabile e sicuro, spiegando ai cittadini che se affronteremo questa situazione con razionalità, responsabilità e senso civico potremo superarla abbastanza in fretta. La seconda comunicazione riguarda, come ormai è d'abitudine, l'andamento dei lavori di Viale Lombardia. Ovviamente sono conscio del fatto che ormai tutti sono consapevoli della loro imminente ultimazione. I lavori sono proseguiti nelle ultime settimane nonostante i problemi e i disagi legati all'emergenza sanitaria. Noi contiamo di ultimare le opere nel giro di pochi giorni. Questa settimana è stata aperta la seconda metà della rotatoria inferiore sulla SP172, quindi al completamento che consente l'apertura mancano le cuspidi d'ingresso e uscita dei suoi tre bracci, i guardrail e la segnaletica. Poi occorrerà riasfaltare per la segnaletica definitiva, ma questo si potrà anche fare in un secondo momento. Quindi anche qua, se non ci saranno ritardi sulle forniture dovuti alla situazione che stiamo vivendo, noi saremo in grado in tempo ragionevolmente breve di aprire finalmente la strada, in un momento un po' particolare però. L'ultima comunicazione riguarda i fatti che saranno poi oggetto del punto 9 all'ordine del giorno, in quanto il Consiglio Comunale è informato del fatto che il gruppo consigliare laboratorio civico aveva presentato, oltre alla richiesta di cui appunto al punto 9 dell'ordine del giorno, 8, era il mio ordine del giorno, era diverso, 8 era l'ordine del giorno, un'interrogazione urgente con risposta in Consiglio Comunale. 8-9, ok, adesso correggo anche il testo. Durante la conferenza dei capigruppo il segretario ha spiegato che da regolamento non è possibile presentare interrogazioni e mozioni nella seduta in cui si approva il bilancio. Quindi con il capogruppo Luca Sala abbiamo concordato il fatto che in merito all'argomento trattato avrei effettuato una breve comunicazione all'inizio del Consiglio nella quale avrei esposto sinteticamente alcune delle domande poste nell'interrogazione, rinviando poi gli eventuali approfondimenti al punto al quale facevo riferimento, naturalmente poi al lavoro della Commissione stessa. Parliamo, come sappiamo, dei fatti relativi alla denuncia presentata dal Comune di Pregnano in data 13 gennaio 2020. Inizio rispondendo alla prima richiesta che stava nell'interrogazione, cioè perché il Consiglio non è stato informato. Come ho avuto modo di spiegare già durante la conferenza, i fatti in questione sono stati scoperti a inizio gennaio. Sono stati oggetto prima di un'indagine interna, quindi di una denuncia pochi giorni dopo, e sono ora oggetto di un'indagine da parte dell'autorità giudiziaria. Pertanto, fino al momento della pubblicazione della determinazione numero 102 del 18 febbraio 2020, su questi fatti, per evidenti ragioni, era necessario mantenere la più stretta riservatezza. Considerato che l'ultima seduta di consiglio è stata il 12 febbraio, cioè una settimana prima, questa è la prima seduta utile per informare il Consiglio, cosa che ora stiamo facendo. Inoltre, alcune delle informazioni relative a questa vicenda sono tuttora coperte dalla necessaria riservatezza e non possono essere divulgate pubblicamente. La Commissione consigliare, appunto, di cui è il punto 8 all'ordine del giorno, avrà invece accesso a tutte le informazioni in nostro possesso, pur con l'obbligo comunque di mantenerne alcune riservate. In questa sede posso dire che sono stati svolti correttamente dal Comune tutti i controlli previsti dalla legge. Il Comune infatti è soggetto a controlli molto più severi rispetto a qualsiasi azienda privata. Tra i controllori vi sono dei soggetti terzi che non fanno parte della struttura, come i revisori dei conti e la Corte dei Conti sezione regionale. Tali controlli fino all'ultimo anno contabile verificato, ovvero il 2018, non avevano mai dato esito negativo, né avevano mai generato qualche sospetto, né nei funzionari interni né nei revisori esterni. Gradualmente noi stiamo procedendo a digitalizzare tutti i processi interni al Comune e nei limiti del possibile stiamo favorendo i pagamenti solo per via telematica o attraverso POS, così da ridurre al minimo la circolazione del contante e quindi il rischio potenziale con esso connesso. Tenete conto del fatto che comunque parliamo di centinaia e centinaia di pagamenti di piccole o piccolissime somme. Allo stato attuale sospettiamo un mancato versamento di cassa di circa 57.000 euro, come da determina. Pertanto ci siamo mossi tempestivamente per tutelare l'interesse dell'ente attraverso la denuncia del 13 gennaio 2020 e con quanto disposto dalla determinazione 102 del 18 febbraio 2020. In particolare si vedono i punti 1 e 2 del determinato. Di tutto questo verrà informata la Corte dei Conti. L'accertamento delle responsabilità penali e amministrative compete invece alle autorità preposte, quindi a loro rinviamo il giudizio. Questo fatto indubbiamente ci deve insegnare qualcosa, ci conferma cioè la necessità di procedere senza indugio, come dicevamo prima, a concludere la transizione verso la completa digitalizzazione della pubblica amministrazione, obiettivo che faceva parte del nostro programma amministrativo e che infatti stiamo portando avanti da qualche anno. Spero di essere stato per ora sufficientemente esaustivo, ci sarà modo comunque per il Consiglio Comunale e per la Commissione Consiliare di tornare su questo argomento. Io ho concluso, se i consiglieri comunali hanno degli interventi da fare, lascio la parola. L'opposizione no?
Io prego. Ma posso...
Accendi, vai.
Fare...
Allora, premetto, in teoria non sono consentite repliche, c'è il punto 9 dell'ordine del giorno, però sì. Comunicazione. Prego.
Sì, no, non era più che altro su questo punto, innanzitutto buonasera a tutti. Era, facciamo un passo indietro per quanto riguarda appunto l'emergenza sanitaria che c'è nel paese. Adesso non so se potessi parlare e dare dei consigli o comunque riportare delle cose che mi sono state dette dai cittadini che, come dice Angelo, mi riallaccio a lui, si stanno comportando per la maggior parte in maniera esemplare, partendo dai negozianti, perché sono poi quelli che economicamente ne pagano più conseguenze. Detto questo, appunto, loro volevano, mi faccio portavoce di alcuni amici che hanno negozi o comunque anche conoscenti o parenti che hanno negozi, molte volte si sentono troppe cose in paese, la colpa non è assolutamente delle istituzioni. Come ho detto anche a loro, devono valutare se esiste un sito comunale, regionale dove far riferimento, però magari chiedevano se, non so, se le autorità potessero passare, dicono magari, non so, sentirsi un po' più vicini. Non è una lamentela questa, perché come hai detto te, Angelo, capisco benissimo che sei sommerso da mail, da persone anche stupide che scrivono cose ignoranti, però c'è anche molta ignoranza purtroppo e gente che pretende delle risposte senza informarsi. Quindi invece i pochi magari che si mettono a disposizione, ripeto un attimino magari cosa devono fare, come devono comportarsi e non so, magari distribuendo, tanto non è che abbiamo tantissimi negozi, capisci, magari facendo avere una circolare ufficiale dove tu spesso firmi e dire ragazzi per qualsiasi cosa comunque i comportamenti sono questi, quello per altro. È vero che spetta al cittadino o al titolare dell'azienda informarsi, però non siamo neanche Milano, non siamo due vie dove ci sono negozi, la stazione qua, magari prendere delle diverse direttive. E un'altra cosa che mi hanno fatto notare, che abbiamo visto, perché poi comunque sul sito italiano, se fosse l'unica volta che i social possono tornarci utili, è questo, a parte appunto le stupidate che si scrivono, magari dare a chiudere, lo so che ti sei già sentito con il Roberto Marini, magari via messaggio me l'ha detto, però effettivamente negli orti ci sono anziani che portano i bambini con sé, ci sono anche i parchi dove fanno aggregazione giocando a pallone, via Gallarati, il sabato e domenica, dove io sono passato anch'io, sembrava di essere al Parco Sempione, cioè dove magari, adesso non so fino a quanto tu puoi spingerti, però fino dove non arriva l'intelligenza civica, dico, della persona intervenire noi come istituzioni. Mentre per quanto riguarda la questione di 57.000 euro, faccio io un appunto personale, e ripeto, sottolineo personale, che trova una vigliaccata da parte di 7 giorni e aver messo fuori nome e cognome della persona. Questa è una vigliaccata, questa, perché si sta sparando su una persona che A non può difendersi e B ancora ad oggi, fino a prova contraria, non è colpevole. Quindi questa è stata una vigliaccata. Ma ripeto, è una questione mia personale, è una mia idea. E poi comunque spero che l'indagine che ci sarà in corso, comunque che verrà fatta, non si fermi solamente all'apparenza di un colpevole, perché comunque ci sono, secondo me, ci sono altri colpevoli dietro, che hanno responsabilità oggettive perlomeno. Tutto quello, grazie.
Va bene, prima di dare la parola a Roberta rispondo un attimo a queste tre cose senza anticipare quello che Roberta sta per dire, che lo so già, ma non lo anticipo. La circolare commercianti è stata fatta all'inizio, quindi l'abbiamo data cartacea a tutti, quando le norme sostanzialmente erano severe forse come quelle attuali, perché di fatto la Lombardia è stata la prima regione, quindi è anche vera una cosa. Cioè noi siamo a un ritmo di un decreto al giorno, quindi più le FAC, più la prefettura che interpreta, quindi dare delle indicazioni sicure in mano cartacea rischia di essere anche a volte fuorviante. Io cerco di contattare tutti quando mi scrivono o quando scrivono i miei colleghi e rispondiamo, e poi chiediamo di diffondere. I commercianti hanno una loro rete di social, noi lo diciamo a quelli che sappiamo che più o meno guidano quella rete e ci aspettiamo che diffondano informazioni. Poi facciamo lo stesso sul sito, mettiamo i comunicati, tutto quello che vuoi, perché veramente è una situazione abbastanza confusa anche da alcuni punti di vista. Secondo tema, che è quello a cui facevo riferimento di Roberto Marini, che per informazione del Consiglio sostanzialmente suggeriva di chiudere gli orti urbani e di chiudere il cimitero e di valutare la chiusura dei parchi. Adesso forse non tutte e tre le cose. Allora, io qui devo rispondere, come ho detto nella premessa, che io mi devo attenere alle direttive che arrivano dagli enti superiori. Se, e lì il prefetto è stato chiaro, ha detto i sindaci non possono più fare ordinanze autonome, possono al limite chiedere di interpretare le direttive che ci sono già state date. Quindi noi quello che possiamo fare è fare delle richieste al prefetto e il prefetto interpreta. L'ultima è stata per dire anche sul Consiglio Comunale stesso, oppure sulla questione degli estetisti, dei parrucchieri, che a oggi possono stare aperti se rispettano le condizioni, mentre era uscita un'interpretazione, se non è cambiata in questi minuti, perché poi
è perché Cinisello Balsamo, ho visto che hanno chiuso il cimitero.
No, lo so, però allora io non intendo, lo dico, io non intendo agire in contrasto con l'input che mi è stato dato, quindi io mi attengo a quello. Poi questo non vuol dire che non si possa fare informazione e persuasione, questo lo facciamo, e non vuol dire che in alcuni casi si possano forzare alcune interpretazioni. Ci sono state 2 settimane di confusione totale sulla questione delle attività sportive, dove qualche comune teneva aperto alcuni impianti, altri no, qualcuno li teneva aperti tutti, qualcuno li chiudeva tutti. Ecco, superata quella soglia lì, in cui io ad esempio ho scelto la via più conservativa, quindi ho tenuto chiuso tutto, però adesso più o meno no, vedo la Francesca che scuote la testa. L'unico caso è la Prignanese, che ha in concessione la struttura, quindi è sua, la responsabilità era loro, non nostra.
Comunque è sempre un impianto sportivo
comunque. Ma è in concessione, quindi il concessionario è responsabile della struttura. Noi gli abbiamo detto, abbiamo parlato e abbiamo detto tieni aperto solo per gli adulti, e loro hanno detto, cioè l'abbiamo concordato, però io non posso, io di forzature tendo a non farlo. Stessa cosa per gli orti, stessa cosa sui parchi, stiamo valutando, perché il problema è l'oggettivo, ce l'hanno tutti i comuni, però anche qua la responsabilità conta. Oggi e ieri mi hanno chiamato diverse persone dicendo che ci sono dei ragazzini nei parchi. Io ho detto chiamate i carabinieri. Ieri li hanno chiamati, sono arrivati. Oggi li hanno chiamati, sono arrivati. Io sono passato al parco, li ho mandati a casa io. Gli ho detto andate a casa o chiamate i carabinieri. La stessa cosa la poteva fare chiunque. Non è che la devo fare io intervenendo in prima persona. Qualunque genitore, qualunque vicino di casa può chiamare i carabinieri o scendere lì o affacciarsi al balcone e dire adesso ve ne andate, chiamo i carabinieri. Ti mandano a quel paese, pazienza, intanto però se ne vanno. perché come ho scritto nel comunicato di oggi non ci sono abbastanza sindaci, vigili e forze dell'ordine per 10 milioni di persone in Lombardia, sono le 10 milioni di persone che si devono regolare da sole, altrimenti non ne possiamo uscire. Ultimo punto, poi passo la parola a Roberta, la questione che dicevi. Io dico solo una cosa, come va sospeso il giudizio sulla persona interessata, va sospeso il giudizio sugli eventuali responsabili. Affermare ci sono sicuramente dei responsabili mi sembra ancora peggio che dire è probabile che quella persona sia responsabile, perché lì non è sicuro ma c'è una certa probabilità, nell'altro caso non sappiamo nemmeno quale sia la probabilità, ammesso che ce ne sia una. Quindi io non direi che sicuramente ci sono delle responsabilità di qualcun altro, questo lo accerterà l'autorità giudiziaria. Roberta, prego.
Sì, mi senti?
No, accendi.
Acceso.
Funziona? Funziona. Ah, ok. Allora, io ti rispondo per quanto riguarda i commercianti. Ho proprio l'altro giorno fatto il giro un po' dei negozi, perché stiamo anche attuando e stiamo coinvolgendo in questi aiuti che vengono fatti alle persone. Loro sono seguiti, perché anche con Stella, quando ci sono le manifestazioni eccetera, cerchiamo tutte le maniere di aiutarli, ascoltarli, e sono stati anche ultimamente, li abbiamo incontrati per la prevenzione della candela Natale eccetera, e sono stati invitati calorosamente a dirci, a suggerirci se hanno delle idee o se hanno delle eventuali problematiche dove noi possiamo agire, noi lo facciamo. Tanto è vero che riproporremo il bando per appunto che è stato fatto già per 2 anni, questo sarebbe il 3º anno, per l'aiuto dei negozianti per eventuali innovazioni del negozio eccetera, quindi contribuiremo anche ad aiutarli in quel senso lì. Non mi sembra che sono lasciate sole, diciamo che la situazione dei commercianti di Bagnana è come dappertutto una situazione critica, ma non è solo questo. E la situazione del commerciante Bagnana è ancora forse un pochino più critica, perché fanno fatica a fare rete tra di loro, quindi anche tra di loro c'è veramente di difficoltà nel trovare una persona che coordina e che cerchi di mettere un po' d'accordo su diverse cose. Ripeto, io ho fatto il giro di diversi punti vendita ieri, quindi mi pare che sono lasciati a se stessi assolutamente.
Oh, ho detto.
Hai detto più vicinanza.
La vicinanza a noi, cioè, ripeto.
A dire che ho detto che sono rimasti soli, a dire più vicinanza ce ne
passa. Sì. Ma infatti, ripeto, ieri ho fatto questa cosa, ieri ho fatto ieri, tempo ormai è un po', ho fatto proprio questa cosa qua.
No, ma infatti io sapevo che Roberta... Vai.
No, l'altra cosa che volevo dire riguardo anche, visto che poi c'è il problema anche del mercato, eccetera, eccetera, anche col mercato, allora io vado tutti i venerdì e stiamo cercando di, oltre il fatto che ho intenzione di fare un bando per cercare nuove attività, ho poche speranze perché era già stato fatto questo bando e non avevo sentito nulla, però ci tentiamo, ci ritentiamo, non lasciamo niente di non cerchiamo di seguire tutte le strade, e come posso cerco di dare il mio appoggio anche nell'ultimo articolo che è uscito sul giornale di Bregnana. Avrete potuto, se l'avete letto, vedere che comunque io cerco di far capire alla gente che le attività di Bregnana commerciale sono importanti, perché danno qualcosa di diverso rispetto al grande centro commerciale, e si fa quello che si può. La testa delle persone però non penso che riusciamo a cambiarla in tanti, è difficile, le abitudini ormai sono diventate quelle, si preferisce andare, ci sono tanti pensionati nuovi che potrebbero utilizzare il mercato del venerdì su una casa, ma preferiscono andare al centro commerciale di Arese, e lì è un problema che penso che l'amministrazione comunale è difficile che riesca a risolvere.
Vai.
No, la mia domanda era questa, cioè giusto perché mi sembra proprio che hai raccolto delle indicazioni, cioè un contenuto più, cioè che cosa, cioè nel senso direttive su comportamenti da adottare oppure che cosa, cioè nel senso più controllo del rispetto delle direttive, cioè in che senso, perché così se dobbiamo tarare degli interventi sappiamo effettivamente in modo operativo su che cosa, al di là della presenza di tutti, cioè del passaggio di tutti, cioè mi ha colpito quello, mi interessava quello.
Allora, senza filtri, senza filtri dico che alcuni mi hanno detto, ma non spetta il comune comunque, magari anche come forma di vicinanza, fornire le mascherine ai meno dipendenti delle cose? Assolutamente no, però se volete posso riportare questa vostra richiesta.
Okay.
Altri invece dicono, poi come diceva l'assessore, purtroppo per Viana, seppur piccola, i commercianti non fanno gruppo, e comincia poi a subentrare quella gelosia, tra virgolette, ho visto che lui aveva dentro 5 persone in più, quell'altro ne aveva 3, non erano vicini, non avevano una distanza, perché non fanno il giro a controllare che effettivamente, sì, erano bene o male, queste erano le richieste, no? Che vi ho detto, portate pazienza, si parte sempre dal presupposto che il rispetto e l'intelligenza civica delle persone non può insegnarla a nessuno. Poi spetta appunto ai vari commercianti, so che non è facile perché chi non ha mai provato ad avere un locale, soprattutto con noi primi mesi che siamo abbastanza permalosi, dire per favore puoi uscire o per favore stai indietro perché c'è già lui, diventa brutto, rischi se che poi sai, ah, mi è trattato così, non vengo più. E allora uno dice, cavolo, sì, è vero, io avevo detto 5 persone, quell'altro l'ha fatto notare proprio di fronte a me, il negoziante, però cosa ci posso fare o se non mi ascoltano? Allora magari è più così, come per dire, cosa devo fare? Cioè, devo fare una segnalazione? No, cioè, non è che puoi dire, oh, guarda che abbiamo massimo dentro i 5, ma da vigile, ancora vigile, poi cioè, diventa anche difficoltoso per loro, che hanno paura più che altro, però gli è stato detto, da parte mia, io credo che comunque l'amministrazione non è lì col fucile puntato, che se passano e rivedono per me allo stesso tempo, neanche stare dentro in 50 accalcati, insomma un minimo di intelligenza, però questo più che altro erano il riportare, che vanno dai negozi che ci sono nella zona nuova ai negozi della via Roma, che poi sì, sono resti.
Per capire un po',
dal
poco che ho visto io appunto la
trovo andare.
Quello che io ho visto l'altro giorno facendo il giro è che praticamente tutti hanno i cartelli esposti e dipende dalla grandezza appunto del negozio, entrano dalle 5 alle 2 persone, per esempio Rizzi fa entrare 2 persone per volta. Nel macellaio possono entrare mi sembra 4 o 3, se non mi ricordo bene, comunque tutti hanno il cartello e meno male la gente, vedevo che diceva il cartello e rispettava, stava fuori, poi vabbè c'è sempre l'eccezione, no?
Va bene, se abbiamo esaurito questo tema, Roberto prego.
No, io rilanciandomi alla questione della comunicazione riguardo al coronavirus, volevo ringraziare da parte del gruppo consigliere di Signora Pregnana il comportamento tenuto in questi giorni, perché la comunicazione è stata puntuale ed era necessaria appunto chiarezza dopo la mia vendita che sono stati fatti. Quindi grazie a tutto il gruppo consigliere.
Grazie. Allora, se non ci sono altre comunicazioni possiamo passare ai punti successivi. Allora, essendo i punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 legati tutti all'approvazione del bilancio, io come al solito propongo di fare una discussione unica in cui verificheremo anche gli emendamenti che sono stati presentati, gli emendamenti poi verranno votati separatamente e poi faremo una votazione singola per ogni punto. Se non ci sono contrarietà, ok. Do la parola, ecco, come dicevo, non ripetiamo la presentazione del bilancio, quindi do la parola direttamente a Gianluca per le altre questioni.
Sì, buonasera. Allora, come appunto diceva il sindaco, non rifacciamo la presentazione del bilancio, tutti quelli che sono qua presenti l'hanno già vista, l'hanno già sentita sia in consiglio comunale che chi era presente in commissione. Poi non so se l'abbiamo già fatto, ma per i cittadini che vorranno, metteremo sul sito le slide che avevamo fatto per la quando abbiamo fatto il consiglio comunale della presentazione, oltre che poi nella sezione trasparenza e nella sezione bilancio del sito ci sono tutti i documenti del bilancio approvato. Il primo dei punti che andremo ad approvare è il piano triennale delle opere pubbliche, poi c'è una modifica al regolamento della decisione di entrate. Questo è l'unico tema di cui non abbiamo discusso in precedenza. Si tratta della modifica all'articolo 17 del regolamento delle entrate, che semplicemente definisce le modalità di rateizzazione dei debiti tributari nei confronti del comune, perché la norma nazionale prevede fino ad un massimo di 72 rate per realizzare i debiti nei confronti del comune, a meno che non venga definita una diversa modalità all'interno del regolamento. Pertanto all'articolo 17 del regolamento andiamo a definire questa modalità, dando un numero di massimo di 36 rate per saldare i debiti con degli scaglioni economici, cioè fino a 100 euro non è possibile rateizzare, da 100 a 1000 è possibile fare 6 rate, da 1000 a 3000 12 rate, da 3000 a 6000 un massimo di 24 rate e oltre i 6000 si può arrivare a 36 rate. Nel caso in cui il debito sia superiore a 7500 euro va presentata una polizza fiduciaria o bancaria per l'intero importo del debito residuo, oltre agli interessi che dalla rateizzazione scaturiscono. Questa è l'unica modifica al regolamento che viene fatto con questa delibera, che è una questione meramente tecnica, perché necessaria per evitare di non avere una regola precisa e per evitare che importi anche i minimi possa essere pagati in 72 rate, che sarebbe una durata non congrua. Poi abbiamo il piano delle alienazioni, anche questo abbiamo già visto. Nel piano delle alienazioni è prevista la parziale alienazione dell'area pubblica di Via Cervi e l'altra è l'area delle Vasche, vicino all'ecocentro. Il punto 6, approvazione della liquida addizionale IRPEF, conferma esattamente quella che è l'aliquota IRPEF con una soglia di esenzione di 15.000 euro legata alla ISEE non superiore a 9.380 euro, quello della legge di cittadinanza, uguale esattamente quello che avevamo fatto l'anno scorso. Poi appunto il punto 7 è quello relativo all'approvazione della previsione del bilancio per gli esercizi 2021 e 2022. Mi fermo qui e apriamo la discussione per le domande che eventualmente ci sono sul bilancio. Grazie.
Prego, do la parola ai consiglieri. Non ci sono interventi? No, a parte gli emendamenti che poi descriviamo.
Sì, adesso parliamo degli emendamenti.
Se non ci sono interventi fuori dagli emendamenti, andiamo direttamente agli emendamenti.
Faccio.
Prego, vai.
faccio una domanda perché, così giusto per chiarire meglio, questa modifica del regolamento della rateizzazione delle entrate dei tributi, dei debiti. Allora, se non ho capito male, prima era 72, adesso diventerà, la proposta è portarla a 36, giusto? 36 rate massime.
Sì, ma in realtà prima non c'era, il regolamento non definiva esattamente quali erano le modalità di rateizzazione. E c'è una norma, nell'ultima finanziaria, che dice se non è previsto dal regolamento devi arrivare a 72 rate, quindi per darci delle regole.
Ok, quindi non arrivando al regolamento prima, in realtà non è che lo stiamo modificando.
C'era questa realizzazione, ma non era.
Non era regolamentata.
Non era regolamentata.
Quindi adesso stiamo
regolamentiamo.
Ok, era questo
quello. Sì, sì, no, era questo. Grazie. Onde evitare che poi fosse indefinito, cioè fino a 72, e invece così abbiamo disciplinato in maniera puntuale le modalità.
Grazie.
Ok, quindi se non ci sono altri interventi passerei alla discussione degli emendamenti. Li facciamo presentare a chi li ha presentati.
Sì, ci sono presentati gli emendamenti dalla dottor Civito.
Allora, intanto c'è il tavolo che si muove. Va bene, no, perché avevo il microfono lontano, quindi probabilmente. No, volevo innanzitutto spiegare una cosa e scusarmi. Abbiamo mandato uno dei tre emendamenti leggermente in ritardo rispetto ai tempi previsti. La colpa è mia, nel senso che quando ho fatto l'invio della mail al protocollo ne ho allegati due e mi sono dimenticata il terzo, cioè ho fatto quello shift scorri e ne ho presi solo due evidentemente. Poi mi sono accorta qualche ora dopo quando stavo sistemando la posta e quindi ho detto vabbè, provo a mandarlo, se va bene va bene. Quindi grazie che l'avete comunque inserito. Allora, gli emendamenti sono questi. Vabbè, giusto per rimanere in tema di emergenza coronavirus, abbiamo pensato che, vabbè, lo leggo, poi ve lo spiego. Emendamento 1, dal fondo di riserva abbiamo chiesto di impegnare 10.000 euro da dedicare specificatamente per strutturare un piano di sostegno per le realtà economiche e imprenditoriali che in qualche modo sono risultate penalizzate in via diretta o indiretta dalle ordinanze a seguito dell'emergenza coronavirus. Quindi mi riallaccio un po' al discorso che si faceva prima delle attività commerciali, insomma, del paese. Chiaramente la cifra non è una cosa esagerata, ma d'altronde giustamente un aiuto è un aiuto, non è chissà che cosa. Ovviamente ci auguriamo, così come si sente dire in questi giorni, che il governo e la regione insomma attuino a loro volta delle iniziative in questo senso. Noi ce lo auguriamo, però se nel nostro piccolo comunque riuscissimo a dare una mano ai nostri commercianti, credo che possa essere una cosa positiva. Il secondo emendamento l'abbiamo preso, cioè l'abbiamo estrapolato dalle manutenzioni varie del centro sportivo, perché abbiamo visto che era una fetta del bilancio abbastanza interessante e abbiamo chiesto di impegnare 200.000 euro da dedicare specificatamente per la sistemazione e il potenziamento dei parchi gioco del paese, con particolare attenzione, abbiamo pensato, a quello di Via Zerosauro, che troviamo essere piuttosto trascurato nonostante invece le discrete dimensioni, che quindi ha delle potenzialità. Ecco. Per questo parco suggeriamo di installare dei giochi di nuova tipologia rispetto a quelli che già abbiamo in altri parchi, come per esempio, giusto per dirne una e poi ben vengano altre idee, la teleferica con la carrucola, perché sappiamo che tanti nostri ragazzi, soprattutto bambini, ragazzini, con i genitori vanno al parco di Vanzaro, quello in prossimità della stazione che ha installato questo gioco, e anche di realizzare una pista di pattinaggio. Dunque, l'anno scorso avevamo chiesto, se ricordate, di fare una pista da skate. Ovviamente a noi l'idea continua a piacere. Era stata bocciata adducendo, per esempio, tra le varie cose, al fatto che fosse piuttosto rumorosa, che non si sapesse bene in quale parco andare a installare perché poteva disturbare, eccetera. Abbiamo pensato che magari una via di mezzo, diciamo, poteva essere una pista di pattinaggio che è certamente meno rumorosa di una per skate e magari si può fare anche in dimensioni più contenute, sia dal punto di vista della superficie che ovviamente anche dei costi. 200.000 euro di impegno che chiediamo sono certamente una bella cifra, ma riteniamo che insomma la si possa prendere in considerazione. Il terzo emendamento è la risorsa, andremo a pescarla nel capitolo della violazione del codice stradale, la richiesta di impegnare 8.000 euro da dedicare alla conversione dei due impianti semaforici del paese con l'aggiunta del dispositivo di countdown. Abbiamo solo due semafori a Pregnana, diciamo, ovviamente sono entrambi sulla stessa direttiva, quindi via Giovanni XXIII in incrocio e via Marconi. Trovandosi in una posizione di centro abitato, fortemente abitato, abbiamo pensato che innanzitutto vabbè, c'è una normativa che adesso rende fattibile questa tipologia di apparecchiatura e quindi rinnovare i due semafori con un semaforo con il conto alla rovescia può essere anche un beneficio dal punto di vista delle, diciamo, della salute, inteso come le emissioni, perché sapendo che se fermo per tot magari qualcuno impara anche a spegnere la macchina, no? E comunque anche comodo, soprattutto sul discorso dell'arancione, per fermarsi per tempo, eccetera. L'impegno di spesa non è eccessivo, è comunque un capitolo questo della violazione del codice della strada abbastanza corposo, insomma i soldini ce ne sono, ci sembra assolutamente una cosa attuabile e interessante. Grazie.
Beh. Sì, parto dall'ultimo rispetto ai soldini ce ne sono, il capitolo quello della violazione delle cose della strada è non solo il comune di Brignano, ma per tutti i comuni quello. La nota più dolente rispetto al fatto che è il principale serbatoio di crediti non esigibili, perché oltre al fatto che il comune di Pregnana ha un importo delle sanzioni per cose da strada assolutamente limitate, però, no? Sono quelle che purtroppo i cittadini pagano meno. Ma al di là di questo e al di là del fatto che l'emendamento dal punto di vista tecnico non sarebbe procedibile perché era di ritardo, riteniamo che dal punto di vista anche della sicurezza stradale, oggi e poi non so neanche se in entrambi i casi dei nostri semafori sia possibile, dal punto di vista della sicurezza non credo che il countdown porti dei vantaggi, ma anzi, quindi riteniamo che non sia il caso di fare questo investimento, tant'è che oggi, tra l'altro, poi dal punto di vista dell'ambiente, diciamo che tutte le auto di nuova generazione sono dotati di sistemi ormai di start and stop che al di là della durata dell'attesa al semaforo in automatico consentono di raggiungere quell'obiettivo. Per quanto riguarda invece quello relativo ai parchi, al di là della pensare di utilizzare parte dell'investimento previsto per il centro sportivo non è dal nostro punto di vista condivisibile per il fatto che lo stanziamento di 950.000 euro è stato stimato facendo una situazioni puntuali, dei costi per completare tutte quelle che sono le strutture da ristrutturare o mancanti dell'attuale centro sportivo, e quindi nel piano delle opere pubbliche che stasera andiamo ad approvare andiamo a confermare quell'obiettivo. Nello stesso piano delle opere pubbliche nei 3 anni ci sono 270.000 euro per manutenzione delle pubbliche attrezzature, 90.000 euro all'anno che se perché sia tutte le somme sono all'interno delle opere pubbliche sono spese per investimento che quindi verranno fatte se si verificheranno completamente le entrate o se arrivano dei contributi esterni o se l'ente decide, cioè il Comune decide di accedere a dei finanziamenti, ma riteniamo che la previsione di 90.000 euro all'anno sia sufficiente per perseguire gli obiettivi che, come avevo già detto nella presentazione del bilancio, sicuramente vedono anche il parco di Via Nazario Sauro e l'area giochi dell'area feste di Via Gallarate tra le priorità da sistemare. Poi sul tema di quali sono le potenzialità del parco di Via Nazario Sauro, ritengo che intanto quell'area lì non sia un'area abbandonata, perché credo che sia uno dei parchi più belli che abbiamo. Dopodiché oggettivamente i giochi per i bambini che ci sono in quell'area vanno sostituiti ed è un dato di fatto, ma che quel parco sia un parco abbandonato eccetera non è così, perché rimane uno dei parchi operati più belli che abbiamo. Sulle potenzialità ovviamente bisogna definire quali sono gli obiettivi che queste potenzialità devono perseguire, perché non è detto che il parco di Nazario Sauro debba essere un parco dedicato all'attività ludica, ma quindi una cosa è rivedere le attrezzature dell'area giochi per i bambini, altra cosa è trasformare un parco alberato come quelli in un'altra area giochi. Quindi, non, come il tema poi della pista di pattinaggio, teniamo conto che qui in zona c'è a Rò in via Castellazzo, che dal punto di vista della potenzialità dell'utenza, riteniamo quella lì di fatto riesca a soddisfare la richiesta, tant'è che noi ormai probabilmente credo 15 anni fa in via Gavarata è stata realizzata un'area pavimentata con con tanto di balaustra proprio a quello scopo lì, e molto probabilmente non c'è stata mai utilizzata, quindi fare un investimento di qualche centinaia di migliaia di euro per realizzare una pista di pattinaggio pregnana non lo riteniamo condivisibile. Per quanto riguarda invece il terzo emendamento, sicuramente l'obiettivo è condiviso. Il punto è cosa fare, perché pensare di istituire un fondo a sostegno del commercio, come è pensato, o comunque delle attività produttive, come era più ampiamente scritto nel testo dell'emendamento, non è probabilmente nelle nostre possibilità, perché come hai detto tu 10.000 euro sarebbero una goccia in mezzo al mare, quindi pensiamo che quell'obiettivo debba essere raggiunto spingendo sullo Stato e sulla Regione affinché adottino dei provvedimenti con questo famoso decreto da 25 miliardi che hanno fatto oggi. Quindi su questo noi faremo una proposta, quella di fare una proposta unitaria, di dare mandato alla Giunta di istituire un fondo sì per l'emergenza, ma per far fronte alle spese che ci dovremo ad affrontare nei prossimi giorni rispetto all'assistenza alle persone che sono state messe in quarantena, che lo saranno, l'assistenza ai 65enni che sono stati più degli altri invitati a rimanere a casa, e quindi stiamo cercando di organizzare, anzi già è già uscito, stiamo cercando di con dei volontari, come si parlava prima, assistervi facendo modo di portarvi la spesa, dargli una mano concreta. Quindi l'idea è se questo emendamento qui proponiamo di tirarlo e fare una proposta condivisa all'unanimità per istituire un fondo per l'emergenza in modo tale da fare un prelievo dal fondo di riserva da domani con una giunta straordinaria e questo fondo per l'emergenza appunto per a beneficio di tutta la cittadinanza con i commercianti anche per l'assistenza alle persone che stanno a casa. Come diceva Roberta, si sta cercando di noi facciamo la nostra parte, sostenere anche loro per la loro parte e però cioè, in questo modo partiamo di arrivare a un punto dove probabilmente arrivare a metterci 20.000 euro, adesso facciamo un periodo dal punto di riserva di 100.000 euro già domani, è convocato per le 14, in modo da arriviamo in fondo, ci mettiamo i soldi, poi per settimana prossima faremo una variazione di bilancio per metterci gli altri soldi che servono in modo che almeno per le spese del prossimo, speriamo, del prossimo mese, anche per protezione civile che dovrà comunque darci una mano per i casi più complessi e perciò su questo qui vi chiediamo se siete d'accordo di trasformarlo in una proposta unitaria di mandato alla Giunta di istituire questo fondo.
Grazie Gianluca.
Per quanto riguarda la,
l'intenzione di mettere un fondo per i commercianti e la coperta è corta, lì c'è poco da spagnamenarla, o si aiuta uno o si aiuta gli altri. Anche la vostra è una nobile causa, che adesso noi ci siamo guardati in faccia mentre ne parlavate, e adesso non so come funziona, se vogliamo scriverla subito,
poi faccio una proposta operativa.
Ecco, mi sono dimenticato, noi il bilancio, il fondo, quello a sostegno del commercio, lo abbiamo comunque mantenuto. Stavamo ragionando eventualmente sul fatto di rivederne un attimino le regole per o aumentare la quota, perché lì è a progetto e devi fare un investimento tuo per, quindi magari in questo momento quello comunque abbiamo mantenuto, stavamo ragionando se eventualmente allentare un po', però parliamo sempre di una cosa che nel momento in cui si riparte, dare un ulteriore aiuto, ma io completamente se non arrivano i soldi dallo Stato per quello, però il fondo del commercio, che era quello che era di circa 20.000 euro, poi in realtà le domande che arrivano in anno abbiamo 5-6.000 euro, perché una decina di progetti, 7-8 progetti all'anno arrivano, quindi magari ragionavamo su rivedere un po' le regole di quello lì e mantenere quello segno del commento, invece in questo modo cercare di sostenere tutti, compresi i commercianti, anche perché se andremo, cioè se i commercianti attivano per la consegna a casa della spesa, noi ci diamo la mano per pubblicizzare, eccetera, si cerca in qualche modo di sostenere.
Ok, concludo dicendo, in tal caso se poi non riteniate necessario di mettere appunto questo gioco, altri giochi, ma soprattutto quello con la corda e il mio fratello dicevo, potete benissimo portarmi via Montegrappa, che c'è un altro
progetto. No, sul tema del patto, poi lascio tu quello che vai dal fondo, la proposta operativa su. Rispondo
no,
sul
no, patto. Io, no, no, la mia proposta operativa era solo questa. Allora, sull'emendamento del fondo, poi gli altri due li discutiamo diversamente. Sull'emendamento del fondo, data la proposta della giunta, della maggioranza, che è quella di sostituire la vostra proposta, quindi ritirandola, con una proposta unanime di costituire un fondo da 20.000 euro per le spese iniziali, perché poi non basteranno, ecco, possiamo poi sospendere due minuti se il Consiglio Comunale, voi ne parlate, se siete d'accordo poi ce lo dite, se non siete d'accordo ce lo dite.
Allora, rispetto al tema del patto, sul fatto di che corrisse un patto per migliorare la fruibilità, da quel punto di vista siamo d'accordo. La prima cosa detta è quel patto lì, e l'ho detto anche l'altra volta, purtroppo non siamo ancora riusciti, cioè sostituire i giochi, riattrezzare l'area giochi per i bambini spostandola anche magari un po' più verso sinistra che più in ombra, siamo assolutamente d'accordo, rendendo però più, lasciandolo come un parco da utilizzare un pomeriggio, vado lì a fare il picnic, cioè anche tre giochi per i bambini, e pensare di fare un altro parco, non dico come quello di Via Genova, ma con un investimento importante di attrezzature, giochi, diciamo che per la nostra dimensione non sia necessario, cioè quello lì valorizziamo, cioè sono assolutamente d'accordo sul farlo, rendendolo più fruibile, migliorandone la fruibilità, aggiungiamo anche magari qualche tavolo lì all'ombra, facciamo l'area giochi, ma parliamo di un investimento ovviamente di 30.000 euro tra i giochi comunque non è che li regalano, su quello sono d'accordo, però ci leviamo già nel bilancio, non togliamo i soldi dall'investimento per il centro sportivo, perché con quei soldi lì tra progetto, IVA eccetera eccetera ci stiamo sul giusto, e essendoci 90.000 euro negli investimenti, se le cose se abbiamo le entrate riusciamo a farlo, però l'obiettivo di cui parli tu lo condivido, lo condividiamo, cioè lì va reso più fruibile da quel punto di vista, però pensare di attrezzare un altro parco con strutture, anche perché nella pista di pattinaggio dovresti pavimentare una pezza di quel parco lì, su quello personalmente, ma penso che la seconda non lo farei neanche nel parco di via Nazario Sauro, perché normalmente magari volente, ma l'avevamo provato in via Gallarate e poi alla fine è diventata la platea del corso, tutto. Però valorizzare quel parco è un obiettivo che condividiamo assolutamente.
Sì, volevo aggiungere anche un paio di cose, però più o meno le cose fondamentali sono state dette. Non parlo appunto dell'emendamento relativo al coronavirus. Sulla questione del parco concordo con quello che ha detto Gianluca, cioè noi abbiamo tanti parchi di dimensioni diverse con caratteristiche diverse. Un ragionamento che avevamo fatto molti anni fa, perché quella della Carrucola era un'idea di Primo Mauri quando era assessore ai lavori pubblici, quindi tra il 2007 e il 2012, l'aveva proposta in giunta, poi l'avevamo bocciata noi perché la spesa tra l'altro era significativa. Lì esattamente, in quel parco lì. E, allora, l'idea poi che era nata da quella discussione di 10 anni fa era stata cerchiamo di dare un'identità, una specificità a ogni parco, quindi se il parco davanti al municipio è il parco per i bambini abbastanza piccoli, il parco di via Genova è quello per i bambini un po' più grandi e poi ci sono l'attrezzatura palestra, poi ci sono altri parchi che hanno l'area di via Gallarate, quella degli adolescenti e di quelli che giocano a pallone con le grigliate, dovremmo trovare un'identità specifica per quel parco lì, che può essere quello che ha detto Gianluca, cioè l'area dove fare relax, oppure qualcosa di diverso che ci possiamo inventare. Una cosa che si era detta, però la cito appunto a livello così, era quella di coinvolgere nella discussione i diretti interessati, quindi ad esempio i giovani, cioè dirgli se aveste voi, non dico un bilancio partecipato, però provare a fare una discussione con un target sulla fascia d'età, diciamo tra le medie e le superiori, per dire se aveste a disposizione un piccolo budget che cosa vi interesserebbe. Sulla pista di pattinaggio ha già detto Gianluca le stesse cose che direi io, quindi non mi sembra particolarmente interessante come proposta. La questione dello skate park l'anno scorso non era tanto solo per la rumorosità, perché l'avevate proposto nell'area del, se non ricordo male, nel centro sportivo. Se non ricordo male era nel centro sportivo dell'area scoperta.
Ma forse non avevamo scelto la destinazione.
Il tema lì è il costo. Cioè, per fare uno skate park decente servono decine di migliaia di euro. Il comune di Rovo sta facendo via Leopardi, la risposta che vi avevamo dato era tutto sommato si può ragionare anche su cose abbastanza comunque particolari, su una sufficiente dotazione a livello sovracomunale, visto che lo skate park lo usano ragazzi abbastanza grandicelli, per questo con fascia d'età qua spostarsi a Rovo, dove lo skate park c'è già, è abbastanza interessante, al limite dovremmo ragionare su qualcosa di complementare che magari gli altri comuni non hanno. Invece faccio un commento sulla questione del countdown, perché poi la delega alla mobilità è mia. Io ho serissimi dubbi sul fatto che il countdown serva a qualcosa, perché dal punto di vista che dice Noemi, che probabilmente è la cosa più interessante, di fatto chi ha la sensibilità di spegnere il motore ce l'ha a prescindere. Non è che vedere 42 ti fa sì che sì qualcuno, però parliamo di una percentuale irrisoria di persone. Al contrario, visto purtroppo lo stile di guida medio degli italiani, il rischio che se io vedo 12, 11, 10 inizio a fiondarmi a 70 all'ora al semaforo, quello è un rischio reale. Tant'è vero che il codice della strada italiano fino a pochissimo tempo fa non lo prevedeva. Non so con quali limitazioni lo prevede adesso, perché la cosa andrebbe approfondita, però sinceramente non ne vedo l'utilità, perché il countdown dovrebbe servire soprattutto ai pedoni, non alle auto. È nato per quello, per dire al pedone quanto manca per attraversare. Quindi io concordo, non è tanto l'entità della spesa che oggettivamente non è così significativa, ma è la sostanziale non utilità o addirittura potenziale pericolosità di inserire il countdown, specialmente nel semaforo, quello della piazza, della chiesa e di via Roma. Altri interventi?
Adesso sì. Da domani i negozi saranno chiusi, la
calendaria. Ok, e aspettiamo. aggiornamenti per il fuoco che sta finendo.
Sì, no,
sì, sì, no, ma secondo me legge l'elenco e sarà anche tanto bene. Va bene. Quindi, prima di iniziare a votare i punti del bilancio, se siete d'accordo, sospendiamo la seduta 5 minuti quando avete una posizione sulla vostra proposta, che ripeto è ritirare il vostro emendamento